With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulle frequenze di Patriot Train in un veramente insperato Victory Monday. Ovviamente io sono Francesco e siete su Patriot Train, come ho accennato, e ovviamente con me oggi per parlare della vittoria incoraggiante sui Baltimore Ravens ci sarà Roberto. Ciao Roby.
Ciao Fra, ciao a tutti.
E poi abbiamo il piacere di avere ospite un ragazzo che fa parte, diciamo, della controparte, ovvero tifosissimo dei Baltimore Ravens, Mattia. Ciao Mattia.
Ciao Francesco, ciao Roberto, grazie a tutti per l'invito e bella occasione per incontrarsi per la prima volta questa.
grazie a te per essere qui. Dunque, Mattia Righetti, allora io praticamente, se faccio un giro, innanzitutto, come ti dicevo fuori onda, è un po' di tempo che ti seguo soprattutto su Twitter. Da Twitter io leggo, insomma, che facciamo forse prima a elencare i posti dove non scrivi, perché insomma Play It USA, Adult Magazine, Sportellate, veramente attivissimo. Quindi raccontaci un po', magari diciamo anche a chi potrebbe non conoscerti, insomma, come spendi le tue ore di tempo libero a occuparti di NFL?
Allora, la premessa è che sono tante ore di tempo libero. ho iniziato tutto nel 2016, ma penso che nessuno voglia sentire la mia storia di come mi sono avvicinato al mondo della comunità NFL italiana. Sostanzialmente su Play It riassumo il lunedì le partite, che, detto in confidenza, è un articolo che odio perché gli occhi sono meglio degli occhi per leggere, e ci sono i video su YouTube super approfonditi, ma la gente chiede questo. Poi faccio una guida settimanale nella quale suggerisco male i giocatori da schierare al fantasy football, oppure do uno spunto sulla partita, su tutte le partite della domenica, magari concentrandomi anche sui giocatori più interessanti, sempre dal punto di vista fantasy. Poi ovviamente, siccome Play It è un po' casa mia, scrivo quello che mi pare. Se per esempio oggi in doccia mi è venuto in mente che ben 9 squadre della AFC hanno già vinto 6 partite. Perciò qualcosina su AFC ho scritto. Mentre su Adult Magazine ho avuto l'onore, perché veramente è un onore poter collaborare con una realtà del genere, di iniziare questo settembre con una rubrica nella quale sostanzialmente debunco o do legittimità alle hashtag hot take dei tifosi, che sostanzialmente la sparano grossa su cose più o meno concrete che credono possano succedere, che succederanno anche fra 2 anni, perché stiamo anche parlando del draft 2021, che è oggi più che mai distante. E poi ho l'onore, perché anche in quel caso non sono parole vuote, ma è veramente un onore per me poter parlare per quel podcast, di cui sto per dire il titolo. Il martedì sera parlo su Scusate il disturbo e ripeto che è un onore. E oggi sono qua in una circostanza un po' sciagurata, devo dire, perché ero veramente convinto che Baltimore fosse su 7 vittorie il lunedì alle 19 di sera. Però
ci sta anche questo, in una stagione veramente particolare, più veramente diciamo imprevedibile del solito, perché ovviamente lo diciamo settimanalmente, il Covid sta, per quanto il lavoro della NFL sia comunque ammirevole, perché insomma siamo a una regular season che sta procedendo tutto sommato con qualche dosso, ma con qualche buca, ma tutto sommato siamo qui a commentarla, e quindi il loro lavoro va sicuramente riconosciuto. Però come noi abbiamo dovuto giocare delle partite senza Cam Newton e senza tanti altri giocatori che hanno deciso di fare opt-out, tutte le franchigie stanno vivendo di queste situazioni un po' particolari. Gli Steelers, per esempio, che hanno recuperato in extremis Big Ben senza che si sia allenato una volta, ma non ha pesato per le fortune dei gialloneri, come dicevamo con Roby, tanto gioca da fermo, quindi probabilmente il fatto di non essersi preparato fisicamente non ha inciso. Bene, Roby, giustamente Mattia dice si aspettava di affrontare questo lunedì con un altro sorriso. Anche io e te ci aspettavamo un lunedì diverso perché siamo famosi per non azzeccare neanche un pronostico. Diventava difficile, però, veramente difficile adesso, a parte tutto, a parte le battute e a parte le provocazioni, diventava veramente difficile commentare questa vittoria. Però, cosa dici? Una prova di carattere ci voleva?
Ma penso che nessuno avesse in mente una vittoria ieri sera, ma forse neanche i ragazzi stessi, a dirla tutta. Però gran partita, gran vittoria, proprio di grande carattere sicuramente.
Mattia, scusa Roby, finisci.
Sì, sì, no, dicevo, grande carattere, soprattutto in due o tre singoli che sono emersi, ma anche collettivamente, specialmente in difesa, ragazzi, mi sono piaciuti veramente veramente tanto.
C'è un contributo audio che spero voi possiate sentire di una nostra collaboratore che insomma oltreoceano ci ha voluto mandare.
Godo come un riccio, godo come un riccio, godo come un riccio, godo come un riccio appena nato da poche ore, perché il godimento è al massimo, godo.
Ecco, non so se si sia sentito, ragazzi, si è sentito?
Purtroppo.
Dai, io sì, tra l'altro lo conosco anch'io.
Il nostro famoso amico Matti il Biondo. No, a parte gli scherzi, a parte le battute, torno da te Mattia, perché tu sei stato molto critico, ho visto sul tuo profilo Twitter, su questi Ravens. Io devo dire la verità, quando abbiamo presentato la partita con Roby su Petro Train abbiamo detto, allora, non sono i Baltimore dell'anno scorso, questo è evidente. L'attacco ha perso qualche marcia e c'è la possibilità, però ne abbiamo detto, ecco, c'è la possibilità di non prendere gli schiaffi che siamo andati a prendere a Baltimore l'anno scorso. Difficile diventava pronosticare addirittura l'opposto, cioè battervi. Però è chiaro che c'è qualcosa che a Baltimore non sta funzionando. Io colgo l'occasione per salutare e fare i complimenti a un nostro ascoltatore, Guido Ragazzi, che mi aveva scritto in settimana, me la sento che vinciamo, vedo i ragazzi carichi, forse è stato l'unico sulla faccia della terra a sentirsi così carico e positivo per questo match. Ma torniamo a parlare di Baltimore, Mattia. C'è qualcosa che non funziona, veramente questi wide receiver tagliati fuori dal gioco, sì, un touchdown di Snead, però insomma questa sciagurata idea in un paio di occasioni di Lamar, di lanciare queste fly su Brown, che è un ricevitore fortissimo, ma un ricevitore sicuramente che concede al suo marcatore diversi centimetri in molte occasioni, infatti ieri c'è stato anche un intercetto, insomma, un po' monodimensionale, ed è un attacco che rischia, se sei d'accordo, di pagare sul lungo questo aspetto.
Totalmente d'accordo, soprattutto sull'intercetto di Brown, perché non puoi, e ripeto, non puoi, non devi lanciare palle del genere con JC Jackson in marcatura. Uno con dei ball skills del genere non puoi mettere nella posizione di giocarsi una palla che ha di fatto una 50-50. Soprattutto perché Brown, fantastico ricevitore, è sempre aperto e Jackson purtroppo lo manca, ma è piccolo. Mentre JC Jackson è fisico e comunque ha delle mani da ricevitore, e quello è stato un errore. Però in generale il vero dramma di Baltimore, secondo me, quest'anno sta tutto nella linea d'attacco. E ieri diciamo che è stata emblematica, perché comunque Scura, il centro titolare, ha sbagliato tre snap, uno più sanguinoso di quell'altro, perché sul quarto down e uno con Ingram dalla Wildcat Formation, Scura ha lanciato un missile terra-aria che purtroppo è stato recuperato da Ingram già per terra, perciò la giocata era già finita. L'aggressività c'è, perché comunque Harbaugh è consistente nelle chiamate come l'anno scorso, e i quarti down l'anno scorso hanno permesso di vincere, di emergere e di stabilirsi come una potenza. Quest'anno non sta andando bene a volte, perché comunque contro i Texans su una situazione analoga Ingram ha fatto touchdown a 30 yard, però il problema è tutto in linea d'attacco, perché Stanley è un all pro e gli all pro non crescono sugli alberi, soprattutto se sono left tackle, e purtroppo si sapeva, ma manca Marshall Yanda. Il ritiro di Yanda si sapeva che avrebbe creato dei grossissimi problemi. La linea d'attacco dunque non è più fisica come l'anno scorso, e senza la linea d'attacco del genere imporre il proprio volere sulle squadre è difficile, anche se prestazioni come quella contro gli Steelers possono suggerire il contrario, in quanto nonostante la sconfitta abbiamo corso quasi 250 yard, mi sembra. Ieri sostanzialmente New England è stata più fisica, non saprei dire se l'abbia voluta di più o no, perché questa retorica un po' mi annoia, però è stata indubbiamente più fisica, soprattutto la vostra linea d'attacco, che è fantastica.
Assolutamente, spezziamo una lancia perché in favore di quello che hai detto, perché noi ci siamo passati, ovviamente nelle stagioni scorse, ma anche quest'anno, come cambi un paio di elementi, la linea diventa veramente un'altra cosa, e questo... da appassionato e amante del reparto mi fa piacere, perché vuol dire che la gente si rende conto di che cosa vuol dire avere i titolari o avere le riserve in quel ruolo. Diventa però veramente, secondo me, non tanto sulle corse, ma forse anche in pass protection, una situazione delicata da analizzare. Tu cosa pensi di Lamar Jackson? Cioè, ti voglio chiedere, per meglio dire, cosa c'è dietro al passing game a singhiozzo? Tu pensi che dipenda da lui o pensi che dipenda dalle armi che avete? Perché uno come lui, comunque uno capace di uscire dalla tasca, tenere la giocata viva, noi ne parlavamo quest'estate quando abbiamo firmato Cam Newton, io ho detto ragazzi, nessuno pensa che Cam Newton diventerà Tom Brady, perché non lo è mai stato e non lo sarà mai, però se tu prendi un Tom Brady, come entra un blitz, la giocata è finita. Se tu prendi un Cam Newton, c'è la speranza che esca. Questo cosa vuol dire? Che la traccia si prolunga e più dura l'azione, meno possibilità c'è che il cornerback tenga il suo ricevitore. Quindi anche se non hai dei ricevitori validi, tendenzialmente è più facile concludere un completo, perché col movimento del QB che tiene l'azione viva, bla 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 bla. Questo ovviamente è un aspetto anche a favore della vostra offense. Eppure c'è un'imprecisione di Lamar Jackson, c'è un timing che manca, oppure secondo te è proprio semplicemente il fatto che ci vorrebbe più talento nel reparto dei ricevitori?
Penso che sia un mix di mancanza di timing di Lamar Jackson, perché soprattutto nella prima parte della stagione, che vabbè, anche questa è la prima parte della stagione per me, però vabbè, soprattutto all'inizio del campionato, Jackson ha mancato Brown in profondità tante volte, che era completamente libero. C'è ovviamente una mancanza di talento, perché comunque le difese avversarie adesso sanno chi è Mark Andrews e difficilmente gli accoppiano solo un middle linebacker, perciò si concentrano molto di più a togliere Andrews da soprattutto in red zone a Jackson. Ed è anche una questione, secondo me, schematica, perché comunque Baltimore, nel momento in cui non riesce a correre, l'attacco diventa stagnante e la situazione si fa veramente pesante, perché comunque le giocate Jackson le riceve principalmente dalla shotgun. Gli amano usare la pistol formation per fare tutte le loro read option, eccetera, eccetera. Però quest'anno, vuoi per la linea d'attacco che blocca meno bene, vuoi per il fatto che comunque con un anno in più di film a disposizione le difese avversarie hanno preso le misure, però fa fatica Baltimore. E il gioco aereo è molto limitato, anche come schemi. Ieri ho visto in più occasioni i ricevitori correre tracce veramente semplici, 2-3 shallow route. Lì New England ha otturato chiaramente il corto, perché comunque Jackson è un quarterback che lo sfigli sul profondo. Non è come Mahomes che fa di tutto per fare in modo che non lanci sul profondo. Jackson lo sfigli sul profondo. E sinceramente non credo che stia regredendo lui come giocatore, perché comunque è ancora giovanissimo, perché è un 97, è un anno in meno di me, deve ancora compiere 24 anni. Però è indubbio che senza ricevitori fisici, perché è quello che serve, Baltimore farà poca strada, e purtroppo la mia più grande paura in avvicinamento alla stagione era proprio che le difese avversarie prendessero le misure, e Roman è un genio nel creare un playbook nuovo, come abbiamo visto l'anno scorso, come abbiamo visto il primo anno di Kaepernick a San Francisco. Ma nel momento in cui le difese capiscono, fa veramente fatica ad evolversi e adattarsi di conseguenza. Perciò sono tanti fattori, però Jackson comunque rimane l'MVP in carica e deve comunque far di più.
Senti Robby, l'MVP in carica, ha detto bene. Secondo me la chiave, adesso al di là dei record, al di là che ovviamente adesso il talk negli Stati Uniti e i Patriots ci sono di nuovo, sono tornati, sono nella playoff picture, tutte balle, siamo realisti, adesso non facciamoci investire da questa ondata di positività che ci sta, la vittoria da morale, e hai battuto i Ravens, tra l'altro mi sembra di aver letto un tweet oggi alla veloce, 3 vittorie su 4 le abbiamo avute contro squadre che ad oggi sarebbero ai playoff, quindi squadre valide, poi lo ricordiamo ogni volta, anche un po' annoiando, la nausea, che insomma a Seattle si è arrivato a una yard dal segnare, a Buffalo un fumble dal pareggiare la partita, bla bla bla, però la realtà è che comunque il record dice 4-5. Ma al di là di questo, secondo me la chiave era proprio vedere che la nostra difesa aveva lavorato per affrontare questo tipo di attacchi. Io ho fatto 2 balle così ai nostri ascoltatori da quest'estate dicendo: guardate che Belichick ha scelto dei linebackers al draft e ha scelto Kyle Dagger al draft per arginare quel tipo di gioco lì, perché si sta andando verso quel tipo di gioco lì. Avremo sempre meno linebacker in campo e sempre più safeties, defensive back, perché si va verso quel tipo di difesa. Diciamo che il campo sta dando abbastanza ragione. Perché? Perché abbiamo faticato contro attacchi stratosferici come quello di Seattle, che adesso ha schiacciato un po' il freno, però comunque nessuno può mettere bocca sulla stagione di Russell Wilson. Abbiamo faticato contro i Jets, che sono un attacco molto basilare, molto ABC, che non ha nessuna pretesa da questa stagione, ma con Flacco, io l'ho detto subito che quando ho visto che avrebbe giocato Flacco avremmo fatto grossa fatica, perché Flacco è un QB vecchia scuola e hanno fatto un game plan veramente semplice, ed è quello che rischia di mettere in difficoltà la nostra difesa. Ma abbiamo tenuto a bada i Chiefs con Brian Hoyer e poi Jared Stidham in campo, rischiando di tenerli fino all'ultimo, salvo poi sbrodolare al quarto, e abbiamo battuto i Ravens. Quindi probabilmente il campo sta dando ragione a questa filosofia, cioè il lavoro fatto in off-season per creare una difesa che argina questi attacchi probabilmente sta pagando. Immediato, perché la NFL è così, come inizia un trend ti dà subito occasione per confermarlo o smentirlo, immediato arriverà il test della prossima settimana con i Texans, che sono 2 vittorie, 7 sconfitte, probabilmente non chiederanno più niente a questa stagione, ma attenzione, hanno sempre un attacco di livello ottimo, Cooks, Fuller, soprattutto il loro quarterback, Watson, quindi veramente tanti, tanti giocatori validi. Robby, sei d'accordo e soprattutto ti è piaciuto vedere come hanno lavorato gli outside linebacker? Lo vedremo poi nel film room in settimana, ma tutte le nuove acquisizioni, Uche, ovviamente anche chi è al secondo anno, Winovich, Kyle Dagger, tanti hanno contribuito e hanno giocato molto bene ieri sera. Secondo me è questa la chiave, è questa la cosa importante, vedere che forse abbiamo capito e forse abbiamo conquistato, diciamo, l'idea per come fermare questo attacco. Hai avuto anche tu questa impressione?
Assolutamente sì, ti dirò di più, avremo anche, dopo i Texans avremo i Cardinals e sarà un ulteriore banco di prova, perché ragazzi, Murray sta facendo delle cose incredibili e anche ieri ha dimostrato ancora una volta di essere un talento strepitoso. Quest'anno gli hanno regalato anche un wide receiver coi fiocchi e ieri è stata una connection veramente clamorosa. Tornando a noi, direi che abbiamo lavorato come meglio non potevamo ieri e probabilmente a questo punto non è un caso che nelle partite in cui hai citato tu abbiamo fatto fatica, mi viene in mente ad esempio anche Denver, mi viene in mente ad esempio anche San Francisco, mentre invece nelle partite dove c'è un QB, dove ci sono quarterback più eclettici, comunque abbiamo fatto meno fatica e anzi abbiamo veramente dimostrato il nostro valore. Ieri sera, riguardando la partita oggi in condensed, ho visto Hall su tutti, che è stata un'era di Dio assoluta. Dagger è stata una cosa incredibile, nel senso che ha fatto 2 o 3 giocate ed era sempre comunque sull'uomo, sempre presente, non ha sbagliato mezza virgola. Quindi sicuramente lo studio e il frutto del lavoro in off-season sta pagando, ricordandoci che l'off-season quest'anno non c'è stata, quindi comunque il lavoro è stato sicuramente minoritario. Mm-hmm. Non a caso Belichick è uno dei, se non il migliore probabilmente coach di tutti i tempi e ha l'occhio abbastanza lungo. Quindi sicuramente, dato che il trend dell'NFL è questo qua, quindi quello di andare su quarterback più eclettici, noi penso ci faremo trovare pronti.
Tra l'altro abbiamo citato Kyle Dagger, che forse sembra destinato a interrompere la triste striscia di defensive back provenienti da realtà improbabili selezionati al secondo giro, perché insomma Cyrus Jones e compagnia cantante, Jordan Richards da Stanford, veramente tanti tanti buchi nell'acqua. Forse mi verrebbe da dire, come è successo in altri casi, che forse si era un pochino ahead of time, cioè forse era un po' presto per cercare quel giocatore per questi tipi di concetti, e magari si sono sbagliate delle valutazioni in passato perché non si è riconosciuto appieno il tipo e le caratteristiche che occorrevano avere in un defensive back per questo ruolo. Con Kyle Dagger sembra veramente invece essere una pick veramente veramente azzeccata, anche se, come diciamo sempre, i draft si giudicano tendenzialmente dopo 2, anzi meglio 3 anni. È un po' presto, è un po' precoce parlare, ma insomma, poi in una stagione così, dove, lo dicevamo Roby anche nel preview, i rookies stanno contribuendo da subito anche per causa di forza maggiore, no?
Assolutamente sì, non a caso, guardando le statistiche di ieri sera, a livello di placcaggi i primi tre sono Hall, Dagger e Winovich. Quindi evidentemente, ma forse tornando indietro nel tempo, le scelte di Jordan Richards e Cyrus Jones non erano sbagliate, ma erano sbagliate, cioè sono state fatte nel momento sbagliato, quando il trend era un altro, quando probabilmente il trend era selezionare altri tipi di giocatori.
Senti, però Robby, sicuramente sì. A caldo, dammi 2 o 3 nomi dei migliori secondo te, e se ci sono qualche nome dei peggiori della partita di ieri.
Ma guarda, migliori facciamo abbastanza presto, secondo me. Damien Harris, che si conferma assolutamente il running back titolare, Jacoby Meyers, che assolutamente sta dando spettacolo, ieri una volta di più col track play è stato decisivo. Mi è piaciuto molto Barkhead ieri, e ne avevi parlato tu giustamente sabato nel preview, che dicevi poteva essere poteva essere un fattore, e lo è stato a tutti gli effetti. E sono questi. Poi vabbè, JC Jackson ormai è anche inutile sinceramente piazzarlo tra i migliori, perché è il numero uno per intercetti in stagione, sta giocando, è la dimostrazione assoluta di quando un giocatore è in fiducia va anche oltre probabilmente le proprie capacità. Perché è vero che sta crescendo dietro, tra virgolette, Gilmore, sta imparando da Gilmore, ma sta giocando a dei livelli mostruosi.
Sì, c'è anche qualche peggiore?
Oddio, faccio un po' fatica, sinceramente. Per la totalità della prestazione della squadra ieri, faccio fatica, sinceramente, a tirare fuori un peggiore.
Sì, infatti, Marco nel suo recap ha indicato Falk per l'extra point sbagliato, ma diciamo che più che altro lo ha scritto anche Marco, ha detto per mancanza di altri papabili. Poi, tra l'altro, nella conference call di Belichick oggi, lui sosteneva appunto che. È passato praticamente sotto traccia e nessuno lo ha detto, ma uno dei grandi pregi dei Patriots è stato gestire gli snap sulle situazioni di special team. Ha fatto i complimenti a Jack Bailey, ha fatto i complimenti nelle fasi di hold per i place kick, ha fatto i complimenti a Andrews, anche Cam Newton ha detto Andrews non lo avrà notato nessuno, ma gli snap erano per tutti perfetti, e in una serata come quella di ieri, lo diceva anche Mattia prima, non è assolutamente scontato, anzi rischia di essere un fattore, e non nascondiamoci dietro un dito, se a Baltimore ridanno indietro quei 3 snap sbagliati probabilmente stiamo parlando di un'altra partita, però siamo sempre lì, siamo di nuovo nell'ambito del se noi chiudevamo quella yard a Seattle era un record diverso, e se mio nonno aveva le ruote era un camion.
Assolutamente sì, il fattore meteo fa parte del gioco, da noi lo è sempre stato, ieri sera però veramente c'è stato un momento in cui si percepiva il rumore della pioggia anche da casa, quindi è una cosa veramente incredibile.
Little rain, come ha detto Belichick, there was a little rain. Mattia, la partita di ieri, abbiamo detto ovviamente, noi qui... poniamo l'accento sui Patriots, ma la partita di ieri era molto importante anche per Baltimore, perché comunque nel pomeriggio, lo abbiamo detto prima, Pittsburgh ha vinto. Pittsburgh è seduta tranquilla e beata su un record di 9-0, Ma il problema è che ha vinto anche Cleveland, e adesso Cleveland è seduta sul medesimo record vostro, cioè 6-3. Paradossalmente, se noi avessimo imbroccato le partite che dovevamo imbroccare, eravamo 6-3 anche noi, quindi poi si entrava anche in un discorso di tiebreaker, eccetera. Ma vabbè, lasciamolo fuori. Però tu, ti faccio questa domanda. Cosa preferiresti vedere nel proseguo della stagione? C'è stato anche un infortunio pesante ieri, come quello di Boyle, purtroppo, che è sempre, sempre triste vedere un giocatore uscire dal campo così. Immagino anche la rabbia, perché dopo 9 anni di vedere che entravano sulle ginocchia di Gronkowski in quel modo, quando capita a te poi dici cazzo. È molto brutto vederlo, ma purtroppo sono le regole del football che ormai ti fanno placcare così. Ma ad ogni modo, ritorno a dire, tu sei un tifoso che a tutti i conti dice finché siamo in ballo balliamo e voglio provare ad andare al titolo, oppure riconosci che ci sono troppi limiti oggettivi e dici ok, sfruttiamo la stagione per capire qualche altra cosa e torniamo l'anno prossimo messi meglio, perché quest'anno non ce n'è?
Sicuramente la seconda. Al momento comunque siamo chiaramente sotto i Chiefs, e se qualcuno ha dubbi al riguardo può guardarsi tranquillamente su Game Pass il testa a testa della terza settimana, dove i Chiefs hanno dato una bella lezione di umiltà che credo si stia facendo sentire anche adesso, perché comunque Baltimore era partita molto bene, aveva dominato contro Cleveland e Houston, che non si sapeva ancora che Cleveland e Houston sarebbero diventate. Però siamo chiaramente inferiori agli Steelers, anche se comunque gli Steelers non sono irresistibili e forti come può suggerire il record. Però, come è successo per decenni con i Patriots, se vuoi vincere in AFC devi battere i Chiefs. Al momento Baltimore non ha modo di battere i Chiefs. Cioè, stiamo parlando di una squadra che comunque ieri il lavoro di Belichick, la difesa è stato fantastico, ma al momento Baltimore fa fatica a fare più di 20 punti. I Chiefs 20 punti, soprattutto quando motivati, cioè quando contro i Ravens, 20 punti li fanno i 2 quarti, ma se sono pigri all'inizio. Perciò secondo me non è un anno buttato, perché comunque abbiamo visto anche l'anno scorso con i Titans quanto poco si mette una stagione a cambiare. Però ammetto che le mie aspettative all'inizio della stagione erano ben diverse, soprattutto alla luce dei contratti, delle scadenze imminenti. Secondo me questo era l'anno ideale per fare colpaccio, perché comunque avevi tutta la banda al completo come l'anno scorso, più qualche innesto. Avevi un anno in più di esperienza di Jackson, però siamo incappati in questo momento di difficoltà che di fatto è il primo nei 2 anni di Jackson titolare. Sono molto curioso di vedere come reagiremo, perché comunque non è che finisce quest'anno e basta, ripartendo da zero. No, Jackson è qua per restare. Perciò vediamo cosa succede. Sono molto curioso, perché comunque adesso abbiamo Titans e Steelers, e 2 vittorie contro squadre del genere non è che mi fanno andare ai podcast a dire sì vinciamo noi il Super Bowl, però mi fanno indubbiamente guardare la stagione da una prospettiva diversa. Al momento secondo me siamo 7th in AFC ed è penso il piazzamento che ci meritiamo, perché non voglio essere blasfemo, ma squadre come i Raiders nel loro piccolo, dove mette anche delle virgolette, stanno giocando meglio di noi. Che noi, escluse le prime 2 partite, come ho già detto, siamo stati un po' deludenti quest'anno. Comunque credo che alla fine la stagione non sia ancora da buttare, però pensare veramente di arrivare fino in fondo con una squadra così limitata dagli infortuni, che come dicevi te l'infortunio di Boyle sarà pesantissimo perché era il miglior blocker, che non chiamato chiaramente Ronnie Stanley della squadra, dovremmo forse ricorrere più ai passaggi, e stando a quanto visto in queste settimane non è una bella idea.
Io credo che, e lo diciamo spesso qui nel nostro podcast e insomma nei nostri contenuti, credo che Baltimore rientri in quella cerchia di squadre che comunque godono dell'avere una situazione molto ferma, dell'avere degli ottimi coach e dell'avere una situazione che ha della continuità, perché comunque io sono sempre stato un fervente sostenitore del fatto che in qualsiasi sport, ma soprattutto nel football americano, tu per avere dei risultati devi lasciare alle persone a cui dai degli incarichi il tempo di lavorare. A me ha impressionato la ripresa di Baltimore ieri sera, perché adesso siamo ancora inebriati noi soprattutto dalla vittoria ed è tutto bello ed è tutto magico, ma i Patriots nel secondo tempo non hanno fatto niente. I nostri primi e 10 diventavano secondi e 11, poi diventavano terzo e 9, poi diventavano un punt per quasi tutto il secondo tempo. Il problema grosso è stato che poi Baltimore ha avuto delle difficoltà a muovere la palla. Mettiamoci il meteo, mettiamoci anche il fatto che è vero che gli infortuni non sono una scusa, ma gli infortuni che ti capitano a metà di una partita dove devi recuperare e devi magari di corsa girare al contrario il playbook, sì che diventano un fattore. Quindi quando ti viene a mancare Boyle, ti viene a mancare l'altro defensive tackle che sostituiva, insomma, che giocava come arma principale dopo Calais Campbell, ti viene a mancare pure lui, insomma, sono infortuni pesanti. Sì, prego, se vuoi intervenire.
No, no, sostanzialmente sono d'accordo con te su ogni cosa che hai detto.
E quindi dico, però attenzione, io capisco benissimo il mood che c'è a Baltimore di questo lunedì, ma la reazione secondo me c'è stata. E io credo che ci siano tanti, tanti punti da cui ripartire positivi per Baltimore. Cioè sostanzialmente, ragazzi, la situazione è questa. Avete un ottimo coaching staff e avete uno dei quarterback più forti e più giovani della Lega, appunto. Poi, come sarà l'esito finale di questa strana e pazza stagione? Fondamentalmente, pazienza. O, come dicono a Roma, sti cazzi. Perché Baltimore è here to stay, cioè non va da nessuna parte. Quindi se non ne parliamo quest'anno, ne parliamo l'anno prossimo. E poi stiamo vivendo, l'hai accennato tu prima, a come ami trastullarti nella doccia pensando alla AFC, che effettivamente stiamo attraversando una situazione mai vista prima. Cioè ci hanno sempre riempito la testa di quanto la NFC fosse dominante. Se tu poi fai un attimino il punto della situazione, tolta Tampa, che comunque è capacissima di passi falsi veramente pesanti, poi ci sono i Saints, che anche loro non sembrano imbattibili, poi cosa c'è? Seattle non ha difesa, la gente se ne è accorta e stanno pagando per questo. Green Bay non ferma le corse e a momenti ci lascia le penne con Jacksonville. Per trovare le squadre dominanti devi venire di qua. E quindi è una diretta conseguenza il fatto che, ovviamente, i Patriots, ma soprattutto Baltimore, stiano facendo un pochino di fatica, perché le squadre toste adesso sono di qua. Steelers, benché io sia d'accordissimo con te che il record potrebbe sembrare un pelo bugiardo, perché non sono questo schiacciasassi che sembrano, Chiefs su tutti, ma poi dietro ci sono squadre capaci in gara secca di fare il mazzo a chiunque. I Bills, i Colts, cioè veramente c'è tanta tanta qualità. Soprattutto in AFC. Dicevi però giustamente che vi si prospetta davanti un filotto niente male, perché avete due match veramente must win, se volete ancora ambire a qualcosa in questa stagione, e saranno veramente molto molto interessanti da vedere. Roby, tornando ai Patriots invece, noi abbiamo ovviamente all'orizzonte la trasferta di Houston. Senza scendere nello specifico, perché poi, come sanno i ragazzi, noi sabato andremo al preview a presentare meglio il match. Ma come la vedi? Cioè, tu credi a questo record dei Texans e sono veramente dove meritano di essere? O sei d'accordo con me nel dire, cazzo ragazzi, attenzione, cioè questi hanno tutte le armi per svegliarsi, tirare fuori la testa dal culo e farci 40 punti?
Allora, nel senso che sicuramente ci sarà da porre attenzione, perché ovviamente non andiamo a giocare contro degli scappati di casa, però temo ancora stiano soffrendo la folle trade dell'anno scorso, cioè di quest'anno in realtà, della partita di DeAndre Hopkins. È vero che hanno Brandon Cooks, che conosciamo molto bene, hanno Steele, hanno Fuller, però li vedo un po' sul viale del tramonto, onestamente, che detta così sembra veramente una buffata clamorosa, ma in realtà mi dispiace molto più che altro per Deshaun Watson, perché è veramente un talento incredibile secondo me. Dall'altro lato sicuramente dovremmo, come ho già detto, porre attenzione, perché le partite rischi di perderle contro chiunque, rischi di vincere contro chiunque, specialmente quest'anno e specialmente a causa del Covid.
Però hai detto una cosa che secondo me è sacrosanta, cioè questa cosa che hai detto non è scontata. Io credo veramente che abbiamo una squadra capace di battere chiunque, ma anche capace di perdere con chiunque, l'abbiamo dimostrato. Il discorso è che veramente mai come quest'anno dipenda tutto da noi. Dipenda tutto soprattutto dal fatto di andare sopra, perché abbiamo visto in altre partite, col nostro stile di gioco, quanto sia difficile rimontare una partita. Però anche ieri con Baltimore abbiamo visto anche come macinare il cronometro quando ci riesci con le corse sia un vantaggio per mantenere una lead, cioè quindi un vantaggio. È certo che è, nella NFL è molto difficile dominare e passare sempre avanti. A noi al momento manca quel game plan esplosivo per rimontare in un eventuale shootout. Non sappiamo però se veramente mancherà per sempre, perché nelle gare come quella di Seattle o come quella contro i Raiders il passing game ha funzionato e quindi c'è qualcosa, c'è un pochino di sostanza. Adesso si dice che ci sia ottimismo all'orizzonte nel recuperare anche Julian Edelman, quindi Roby, magari potrebbe essere il caso, sicuramente nelle prossime settimane, guarda, non ci metteremo tanto a scoprirlo, perché come dicevi tu, ci aspettano questi test. Andiamo a Houston, poi ospitiamo i Cardinals, e lo sappiamo benissimo che quest'anno il fattore campo dice poco. Sì, magari a livello di Cardinals può essere pesante la trasferta, come orari e tutto, però non c'è pubblico, lo avete saputo, Foxborough è uno di quegli stadi dove hanno deciso che non ci sarà pubblico per tutto l'anno. Poi ci facciamo un bel California trip, perché ci facciamo i Chargers e i Rams, tra l'altro in settimana corta, perché giochiamo la domenica con i Chargers e il giovedì con i Rams, Rams che comunque ci sono e se la giocano. Poi andiamo a Miami, che insomma, deo grazia che in week one ce li siamo tolti, perché adesso sono altri Dolphins. Poi abbiamo Buffalo in casa e anche lì, e poi chiudiamo la stagione con i Jets. Quindi c'è una fortissima possibilità di vincerne una, due, da qui a fine anno. Come c'è la possibilità di perderle tutte o vincerle tutte. Però, Roby, saremo sicuramente chiamati a dei test più probanti.
Allora, sicuramente sì. Il fattore campo non sarà decisivo, però, come ieri, può essere il meteo. Nel senso che mi viene in mente un Kyler Murray che gioca magari una partita del genere. Un conto giocarla in un dome, un conto giocarla all'asciutto, un conto giocarla in un tempo come ieri da lupi, dove devi recuperare e magari la palla scivola dai guanti anche ai migliori wide receiver, cosa che puntualmente è successa ieri sera ai Ravens sull'ultimo gioco. Nel senso che non, cioè Dobbins ieri sera effettivamente ha droppato un pallone che probabilmente chiunque avrebbe tenuto in condizioni normali, non in quelle condizioni lì. Dal nostro punto di vista, secondo me, noi sì, come abbiamo già detto, possiamo vincere tutte, possiamo perdere tutte, dipende molto da che tipo di partita si imposta, nel senso che se nel passato per il tipo di quarterback che avevamo, per il tipo di giocatore che avevamo, non era un problema anche andare sotto, quest'anno col tipo di gioco che abbiamo sarà sicuramente fondamentale recuperare Edelman, recuperare a questo punto Harry, perché ieri zero target, è stato decisivo su un paio di touchdown con i blocchi, quello sì sicuramente, però ho idea che se dovessimo cominciare a solidificare un po' tra virgolette il reparto wide receiver, e quindi in tal senso ormai, come ho già detto, Jacoby è una certezza, dovessimo solidificare il reparto wide receiver, potremmo installare un run and gun quasi da West Coast, diciamo.
Tra l'altro molto ieri era... Finisci Roby, scusami.
No, sicuramente possiamo diventare una squadra abbastanza noiosa. Non credo arriveremo ai playoff, perché comunque di settimana in settimana dipende tutto dagli infortuni, cioè ci sono mille fattori esterni purtroppo, però sicuramente possiamo dire la nostra, possiamo dar fastidio, anche perché, come sai, io ritengo che il coaching staff sia un buon 60-70% delle squadre.
Ieri era attivo Isaiah Ford, nuovo acquisto, anche se non ha giocato, però è importante che sia già nel gruppo, nelle idiosincrasie della squadra. Questa settimana, tra l'altro, ho ascoltato un'intervista fatta a Gerard Mayo, ex linebacker e adesso coach dei linebacker per i Patriots. E si parlava di questo, si parlava del come mai c'è stato un drop clamoroso degli snaps di Vinovich, si parlava del come mai Jennings e Uche, i rookies, a volte vengono utilizzati, a volte no. E lui ha detto una cosa molto, molto interessante. Ha detto, i Patriots sono una squadra da game plan di settimana in settimana. Quello che vedi contro i Ravens non lo vedrai contro i Chargers, quello che vedi contro i Chargers non lo vedrai contro i Cardinals. Questo fondamentalmente crea due cose, che sono due problemi, soprattutto per i giocatori più giovani. Gli tagli le gambe dal punto di vista del momentum, perché per un giocatore che si allena e gioca, 25 snap, 30 snap, 28 snap, tutte le partite, entra in ritmo. Per i Patriots invece il discorso è veramente complicato e veramente diverso, perché c'è la partita dove tu hai bisogno di far giocare, Vinovich come defensive end, e c'è la partita dove hai bisogno di far giocare Uche in quel ruolo, oppure hai bisogno di far giocare un altro tipo di. E questo taglia molto il fiato e il ritmo ai giocatori, e per i rookie è un problema, perché per giocare nei Patriots devi avere un'idea completa di tutto il playbook e di tutte le situazioni, di tutto quello che capita attorno a te, ma potresti anche vedere le tue reps diminuire, non per colpa tua, ma per l'avversario che hai davanti. Questo ovviamente si ribalta anche sull'attacco, perché i ricevitori sono chiamati a fare determinate cose. Lo stiamo vedendo sulle corse. C'è sempre Jacoby Myers in campo, perché Myers è uno che ha capito che se vuoi giocare nei Patriots devi bloccare, e poi allora quando ti arriva la palla possibilmente la devi prendere, e allora diventi quel tipo di giocatore. E quindi è questo quello che è stato per tanti anni il nostro pregio, il nostro asso della manica, cioè essere capaci di fare un game plan cucito ad hoc sull'avversario di turno, ma ovviamente questo si ribalta perché ha un lato anche negativo, cioè togliere un pochino il ritmo e magari rischiare di interrompere c'è un certo flow, cioè un certo ritmo dei giocatori, che Newton anche ne ha parlato. Ho detto, io ero abituato a Carolina a dover cercare sempre la giocata, io cercavo sempre il bombolone perché mi lasciavano molta libertà. Qui, dopo alcuni erroracci, ho capito di dover fare il mio, ho capito che la cosa più importante di tutte per non perdere le partite è non fare turnover. Non è un caso che le ultime sconfitte sono arrivate dove abbiamo fatto più turnover degli avversari, e le ultime due vittorie sono due partite dove non abbiamo fatto turnover, o perlomeno ne abbiamo fatti meno degli avversari. E quindi dice ball security all day long, cioè ball security, non perdiamo il pallone. Qui non è questione di fare il lancio di 30 yard, chi se ne frega del lancio di 30 yard, se il mio check down su James White mi chiude il down, ho fatto il mio, punto. Ecco, secondo me è importantissimo avere conquistato Cam Newton da questo punto di vista, cioè può essere veramente un'arma importante far capire questo a Cam Newton, cioè non è one man show, non è Carolina, non devi correre 300 yard a partita, è un'altra cosa, c'è un sistema, piuttosto vai di punt, piuttosto fai un punt, ma non lanciare un intercetto, non rischiare. Poi ci sono ovviamente situazioni e situazioni, questo è un discorso generico, poi bisogna scendere nello specifico. Mattia, sperando che non ti sia annoiato troppo, qui siamo appassionatissimi, ma credo che non siamo i soli, di Justin Herbert, però ti faccio tre nomi: Kyler Murray, che personalmente adoro, Justin Herbert e Tua. Non hanno gli stessi periodi di esperienza, ovviamente, ma chi ti sta impressionando di più?
Sinceramente Murray. Sta facendo, forse con numeri diversi, ma lo stesso salto di qualità che ha fatto Jackson l'anno scorso. E ci sono momenti, lasciamo stare del Mary, che vabbè, quella si chiama il Mary per un motivo. Però sta mostrando un'ipotenza, una concentrazione che veramente qualsiasi cosa succede nella partita sai che i Cardinals hanno Murray a cui aggrapparsi e che sono sempre comunque in partita, che possono sempre comunque vincerla. E sinceramente l'anno scorso ho visto un buon quarterback, un buonissimo braccio, non mi aspettavo che ci mettesse così poco a salire a questo livello, perché comunque penso che sia indiscutibile il fatto che perlomeno sia nella top 10 posizionale per il momento.
Assolutamente.
Perciò sono veramente impressionato. Poi Herbert, chiaramente, guarda, sinceramente Herbert non mi era piaciuto come scelta draft, perché mi ero basato su quello su tanti contenuti letti su internet che dicevano che è un quarterback che ha tutto il talento di braccio del mondo, ma che cerebralmente parlando, prende dei passaggi a vuoto che possono veramente costarti una partita, anche una stagione. Però ha avuto la fortuna di trovare Pep Hamilton nel suo cammino ed è migliorato tantissimo. Mentre su Tua...
È troppo presto
e comunque sta giocando veramente bene. Però Flores, che è una persona estremamente intelligente, non gli sta chiedendo troppo. Mm-hmm. Perciò non vorrei usare quella parola che inizia con game e finisce con manager. Però per il momento sto facendo esattamente quello che deve fare, senza mai strafare, e comunque... fare quello che devi fare nel NFL non è facile, indipendentemente dal ruolo, però per il momento veramente Murray non so se vincerà l'MVP, perché comunque l'MVP al momento mi sembra in mano a Mahomes, soprattutto dopo il tracollo, se così si può definire, di Wilson. Però Murray sta veramente ridefinendo anche lui, come ha fatto Jackson l'anno scorso, la posizione, perché c'ha questa lateral quickness che non lo puoi fermare. Quando prende... e si sposta e si sposta verso la sideline e poi taglia. Non ho mai visto una cosa del genere, mai.
E poi, come si è visto sull'Hail Mary, la gente non si rende conto di quanto sia difficile lanciare mentre ti stai spostando lateralmente. Non solo puoi tagliare, ma anche lanciare, senza essere settato, cioè in movimento, è veramente una cosa molto complessa, no?
Ci ha abituato troppo bene Rodgers in quel senso.
Oddio,
se avesse fatto Rodgers sarebbe esploso Twitter. L'ha fatto Murray, invece sembra
che abbia fatto tutto Hopkins, che per carità, tanto di cappello, perché ha fatto,
però gli ha messa solo dove poteva arrivare, solo Hopkins, veramente.
Esatto,
fantastico.
Esatto.
Hai nominato, è stato incredibile. Ma la partita è stata incredibile, c'è un giocatore... Mi collego, scusa, perché per me mi sono dimenticato di dire una cosa. Tornando ai playoff picture, io non vedo tutto questo talento nei Bills, onestamente, rivedendo un attimo la stagione. Sì, sono 7-3, però temo che sotto pressione possano sciogliersi e quindi magari cadere alla prima di playoff in maniera piuttosto incredibile.
Ma di Buffalo in effetti ne abbiamo parlato, anche perché hanno avuto la fortuna che abbiamo avuto un po' noi l'anno scorso, cioè avere un inizio di stagione piuttosto leggero dal punto di vista della schedule. Lo abbiamo dimostrato anche noi, siamo andati quasi a vincere a Buffalo in una situazione in cui i Patriots non erano quelli di oggi, erano i Patriots più brutti. Sì, c'era Cam, però... E quindi sì, io sono d'accordo con te. Rischiano di avere perso qualche passo in difesa, che insomma è una forte difesa quella di Buffalo, per carità di Dio. Però gli anni scorsi erano staple, cioè proprio era il loro reparto numero uno. Adesso è un reparto buono, ma che magari rischia di concedere qualcosa. Allen, io non lo so, Allen a me piace, però è veramente un giocattolo difficile ancora da decifrare, perché ecco... In Allen rivedo le critiche che Mattia diceva di Herbert, cioè ogni tanto dei vuoti, dei mental breakdown che rischiano poi, diciamo sul clutch moments, di costarti. Buffalo tra l'altro adesso ha un cammino che li vedrà opposti, hanno il bye, ma poi li vedrà opposti ai Chargers, ai San Francisco 49ers, che ormai veramente, se parliamo di Covid e se parliamo di infortuni, penso che siano il team emblema di questa stagione. Ma poi hanno Pittsburgh, hanno Denver, che comunque è una squadra quadrata e rischia sempre di dar fastidio. Poi hanno noi e poi hanno i Dolphins, che non è assolutamente un gimme. Quindi Buffalo rischia sicuramente di perderne un altro paio per strada di partite. Bisogna vedere chi ne perderà di più tra noi e loro, e insomma, se basterà e se non ci sarà appunto Miami in mezzo a dare fastidio. Tra l'altro, sentivo nel podcast di GM Shuffle di Mike Lombardi che in relazione l'episodio della scorsa settimana, in relazione al fatto che la partita dei Chargers persa proprio all'ultimo minuto su un lancio di Herbert, quella persa contro i Raiders per 31-26, Lombardi diceva: ma stiamo parlando tanto di Herbert, tanto del fatto che è molto talentuoso, ma alla fine perdono sempre, ma non le perde lui le partite. E lui paragonava i coaching staff, lui diceva: guarda i Chiefs, ogni volta che i Chiefs arrivano in red zone, tu non hai la minima idea di che cazzo ti piantano davanti. Può correre chiunque, può ricevere chiunque, e tutte le domeniche ti fanno vedere uno schema nuovo. I Chargers sono arrivati a giocarsela all'ultimo tiro, all'ultima azione coi Raiders. Che cosa hanno fatto? Una pigrissima fade su, per carità, Williams, se non vado errato, che è un signor ricevitore, o forse era un tight end, non mi ricordo, comunque hanno delle ottime armi in fase di ricezione, ma era uno schema da, proprio da Madden, cioè mi metto lì, lancio la fade, uno contro uno e speriamo che la prenda. Quello è, secondo me, un grosso problema del coaching staff, perché tu, arrivato a, una, a, a poche yard che ti devi vincere una partita, devi essere più pronto, devi avere nel, nella manica degli schemi che l'avversario non si aspetta. Non puoi sperare di vincere una partita lanciando una fade in uno contro uno. Veramente atteggiamento pigro, senza verve, senza inventiva del coaching staff dei Chargers, che penso a questo punto che abbia ragione chi dice che Lynn, forse come head coach, probabilmente non è così completo come servirebbe ai Chargers, perché stanno lasciando veramente, veramente tanta roba per la strada. Poi sì, ripeto, e torniamo a dirlo per la milionesima volta, gli infortuni e vabbè, però insomma, il talento c'è anche per vincere le partite con i giocatori che hanno. Benissimo, siamo arrivati quasi all'oretta anche questa settimana, mi fermerei qui. Io ovviamente ringrazio Mattia perché non ha esitato un attimo quando gli è stato presentato l'invito, e poi non è mai simpatico andare a fare l'ospite quando la propria squadra perde, però ci tenevo, come ti ho detto fuori onda, a fare due chiacchiere con te da tempo e mi sembrava una buona occasione, quindi grazie mille per essere stato con noi, Mattia.
Grazie mille a te Roberto, mi sono veramente divertito e spero non sia l'ultima, anche se non so se ci incontreremo ai playoff, ma principalmente perché ho dubbi per quanto riguarda Baltimore, no, no per voi.
Ma no, diciamo pure anche per noi, poi se ci incontriamo ai playoff non ti invitiamo più perché sono sicuro che l'esito sarebbe diverso.
Non lo so.
No, a parte gli scherzi, comunque grazie ancora e ovviamente grazie a Roby, che ritroveremo nel weekend per il game preview.
Grazie a voi dell'ospitalità e ci vediamo presto.
A voi ragazzi do appuntamento ovviamente sempre sul nostro sito patriotrain.com per tutti i nostri contenuti. In settimana uscirà il film room e tutto quanto regolare. Da questo punto di vista il lockdown e il momento aiutano, perché c'è tanto, come diceva Mattia in apertura, c'è tanto tempo libero. Ancora un saluto a tutti e buona settimana.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.